Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Chiesa oggi celebra la solennità della Santissima Trinità. C'è una domenica dedicata a riflettere su uno dei due misteri fondamentali della nostra fede, quello appunto che dichiara Dio uno e trino, qualcosa veramente difficile da capire e che ha impegnato e complicato le intelligenze di molti filosofi e teologi. Io non credo che all'interno dell'Eucaristia e della Messa sia necessario e sia utile fare dei discorsi teologici, anche perché è un mistero e quindi possiamo dire ben poco. Però vorrei, a partire da questa solennità e dalle letture che abbiamo ascoltato, cercare di fissare due considerazioni, due concetti che possono aiutarci nella nostra vita di fede, soprattutto nella nostra vita quotidiana, che poi è quello che ci interessa. Il vissuto giornaliero è il nostro problema, e il vissuto giornaliero è quello che noi dobbiamo risolvere con l'aiuto di Gesù. Allora, il primo concetto è questo: Dio è inconoscibile. Per alcuni filosofi non si può nemmeno determinare se esista Dio. Eppure in tutte le culture abbiamo un'idea di Dio. Ci sono quasi tutti i popoli che hanno una loro immagine, una loro idea di Dio. Nessuno può immaginare che Dio sia trino. Infatti noi siamo accusati, sia dagli ebrei sia dai musulmani, di essere degli idolatri, perché umanamente è inconcepibile comporre questo problema, questa difficoltà. Perché noi crediamo allora e affermiamo con la nostra fede, e poi vedremo perché è importante? Perché ci è stato rivelato da Gesù. Il nostro concetto di Dio non corrisponde alle nostre idee. Semplicemente è quello che Gesù ci è venuto a rivelare. E la nostra fede si fonda tutta qui, su questo concetto. È venuto nel mondo un uomo, Gesù, che ha insegnato, ha predicato, ha operato, ha promesso delle cose, è in grado di fare delle cose, e lui ci rivela che cosa? Che Dio è Padre. Il concetto dell'identità è Padre, Figlio e Spirito Santo. Capite l'importanza di questa rivelazione? Dio è Padre, non semplicemente un Dio, governatore dell'universo, creatore, giudice, ma Dio è un Padre amorevole che ama tutti gli uomini. Ama talmente gli uomini che ha mandato il suo figlio, l'uomo Gesù, che poi ha detto di essere il figlio unigenito di Dio. E la nostra fede è questa, credere che quell'uomo è il figlio unigenito di Dio, che è venuto nel mondo per salvarci. Oggi la liturgia ci presenta una pagina del Vangelo che forse è una delle più belle, secondo me, di tutto il Nuovo Testamento. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. A Nicodemo, che poneva delle domande a Gesù, gli sottoponeva delle questioni, Gesù ha risposto così: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il figlio unigenito. Quindi, se ha mandato il Figlio e vuole salvare tutti noi e vuole farci diventare tutti i suoi figli attraverso il battesimo, vuol dire che Dio è un Padre. Se ha sacrificato il suo Figlio per noi, pensate quale grande amore. Noi cerchiamo l'amore umano e difficilmente lo troviamo, e anche quando lo troviamo è sempre molto limitato. Dio ci rivela Gesù, è l'amore totale, assoluto, eterno, fedele. La scrittura dice: la fedeltà di Dio non verrà mai meno. L'uomo ha bisogno di Dio per vivere la sua vita, ma altro è avere bisogno di Dio attraverso una semplice indicazione di regole morali, di norme, di insegnamenti, altro avere un Dio che è amore, che lo ama e vuole salvarlo. Dio ha dato il suo figlio perché chiunque creda in lui non vada perduto. Questa frase, non vada perduto, non muoia, ma abbia la vita eterna, noi immediatamente la interpretiamo come riferita alla vita che verrà dopo la morte. E questo è il nostro fatale errore, perché questa traduzione, vita eterna, è un po' ambigua. In realtà, nel suo contenuto vero, originale, vuol dire la vita vera, cioè la vita piena, la vita che dura, non quella vita che sfugge, che muore, che appunto è limitata da tantissime cose. Io ci potremmo tradurre, noi ci vuole dare la pienezza della vita. La traduzione più bella sarebbe questo: Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in lui non si perda, io direi, dietro le cose del mondo, dietro il male, ma abbia la pienezza della vita. Dovremmo tradurre così. E difatti, proprio quello dico io non è una mia interpretazione peregrina, quello che viene dopo chiarisce questo concetto, no? Perché dice, ascoltate, chi crede in lui non è condannato, no, non sarà condannato, non è condannato in questo momento, non è condannato a che cosa? Ma chi non crede è già stato condannato, cioè vuol dire chi crede in lui inizia a essere salvato, è salvo. Perché è salvo? Perché sa, vive come bisogna vivere e può ricevere da Dio la capacità di vivere questa vita in pienezza. Chi non crede in lui è già stato condannato. Perché è condannato? Perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio, e quindi non credendo non riceve la vita piena che Gesù è venuto a portare, capite? Quindi non si tratta del post morte, si tratta di questa vita. Cioè, semplificando, noi attraverso la fede abbiamo l'opportunità di ricevere un dono straordinario che ci consente di vivere la nostra vita in pienezza, che ci consente di realizzare perfettamente la nostra umanità, qui, ora, in questo momento. Gesù è venuto nel mondo perché chiunque crede in Lui abbia la vita, quella vita vera che noi andiamo a cercare in tante cose. E pertanto chi non crede in Lui è condannato. Perché è condannato? Perché è condannato a vivere con le proprie forze, con le proprie risorse, con la propria intelligenza, e cioè a far che cosa? A fallire. A fallire, perché le esistenze umane che non sono fondate su Gesù, sull'amore di Gesù, sono dei fallimenti, e ce l'abbiamo sotto gli occhi. Anche il nostro cristianesimo, se lo vogliamo considerare in un aspetto globale, sociologico, è un fallimento, o no? Non è un fallimento forse la realtà ecclesiale attuale, dove dopo 2000 anni i cristiani sono una minoranza sparuta, e dove quei cristiani che frequentano la Chiesa non riescono nemmeno a essere fedeli al matrimonio? Non è un fallimento forse? E perché dopo 2000 anni continuiamo a fallire? È perché non abbiamo capito che Gesù è venuto non per darci un paradiso generico, astratto, se noi osserviamo i comandamenti, cioè se la domenica veniamo a messa, se ogni tanto ci confessiamo, se facciamo qualche fioretto, cioè se viviamo una sorta di moralismo sempre inadeguato purtroppo. Il fallimento può essere superato solo se noi comprendiamo che da soli non abbiamo le risorse per vivere pienamente la nostra esistenza, né risorse intellettuali, perché non sappiamo sempre che cos'è il bene e il male, perché non abbiamo la capacità di saper distinguere nell'agire concreto e quotidiano che cosa ci è conveniente e che cosa non ci è conveniente, e poi perché non abbiamo la forza di mettere in pratica tutto il bene che vorremmo operare. Perché ci sono tantissimi di noi che desidererebbero vivere nel bene e nel vero, ma sentono di non avere la forza, sperimentano il fallimento quotidiano. Perché? È perché forse non abbiamo capito che non possiamo vivere da soli, che la nostra vita può essere vissuta solo nella comunione con Gesù. E la comunione con Gesù non è quando veniamo a messa o quando preghiamo. La comunione con Gesù deve essere costante durante la giornata. Gesù deve entrare in qualsiasi ambito della nostra giornata. E come lo fa? Attraverso il dono dello Spirito Santo. Ecco spiegata la Trinità. Dio manda il suo Figlio nel mondo perché il suo Figlio ci salvi, ci accompagni e si rende presente a noi attraverso lo Spirito Santo effuso nei nostri cuori. Quello Spirito che possiamo ricevere anche in questo momento. Possiamo ricevere lo Spirito Santo. Anche in questo momento voi potete ricevere lo Spirito Santo se aprite il vostro cuore, se credete a quello che vi ho detto io, se credete che Gesù è qui, vivo e presente, che vuole donarvi la sua salvezza e il suo Spirito. Soprattutto quando faremo la comunione. Se noi apriamo il nostro cuore, se abbiamo questa fede pura, se non ci creiamo tanti problemi inutili e impossibili da risolvere, Allora capite perché siamo già salvati, entriamo nella salvezza. Perché diremo, vieni Gesù, vieni a salvare la mia vita. Questa deve essere la preghiera. Vieni dentro la mia vita, donami il tuo spirito perché io possa essere salvato, perché capisco che da solo non ce la posso fare. Dobbiamo supplicare come dei mendicanti e dobbiamo venire a messa la domenica a implorare questa presenza, questo dono. Così facendo, senza accorgercene, giorno dopo giorno cresceremo nella comunione con Dio. Così come il cibo fisico ci dà la forza per operare materialmente, così il cibo spirituale, se noi lo cerchiamo, lo desideriamo, lo assimiliamo, ci darà la forza spirituale per ricevere questa vita. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Chi crede non è condannato. Pensate, chi crede è già salvato, è già liberato. Proseguiamo allora la nostra liturgia chiedendo al Signore Gesù oggi che ci inondi del Suo Spirito, che ci riempia della Sua grazia, della Sua presenza, che ci aiuti a determinarci affinché, uscendo dalla Chiesa, possiamo cominciare a vivere in modo diverso, non più come degli individui solitari, ma uniti a Lui per mezzo dello Spirito Santo.